Benvenuti a Pillole di Storia, la rubrica di Radio Cyberspazio, dedicata agli eventi e alle vicende che hanno segnato il nostro passato. Questa puntata, intitolata L'ombra della croce, schiavi e giustizia nella Roma antica, è scritta da Marco Mattiuzzi e vi porterà nell'epoca imperiale di Roma, un tempo di grandezza, ma anche di crudeltà. Parleremo di un lato oscuro della storia, le esecuzioni collettive di schiavi, un sistema spietato che ancora oggi ci fa riflettere sulla natura del potere. Preparatevi a un racconto intenso e profondo.
Immaginate l'alba, una tenue luce che sfiora le colline appena fuori Roma. Il silenzio della campagna è rotto dalle grida che arrivano da una villa patrizia. Un patrizio è stato ucciso. Il suo corpo giace immobile sul pavimento dell'atrium. Nessuno ha il coraggio di parlare. Nessuno osa guardarsi negli occhi. Ma una cosa è certa. Non ci sarà pietà. Siamo nell'epoca imperiale, quando Roma regna su gran parte del mondo conosciuto. Eppure, dietro la magnificenza dei suoi templi e dei suoi trionfi, si nasconde una realtà spietata. La giustizia romana, soprattutto quando si trattava di schiavi, era più spesso uno strumento di potere che un'espressione di equità. Oggi parleremo di un aspetto oscuro della società romana, le esecuzioni collettive di schiavi. Un sistema pensato per controllare attraverso il terrore, ma che solleva interrogativi ancora oggi. Cosa accadeva davvero in quelle tragiche circostanze? Come si giustificava una crudeltà così spietata? E cosa ci dice tutto questo sulla natura del potere? Per comprendere la logica dietro le esecuzioni collettive, dobbiamo partire dalla visione romana della schiavitù. Gli schiavi non erano persone, almeno non agli occhi della legge. Erano res cose, proprietà del padrone, tanto quanto un campo o un mobile prezioso. E proprio come una cosa poteva essere sostituita, riparata o distrutta, lo stesso valeva per uno schiavo. Ma non erano solo individui. Gli schiavi formavano una famiglia servilis, una comunità sotto il controllo assoluto del padrone. Questo significava che ogni membro della famiglia era ritenuto responsabile per la sicurezza del padrone stesso. E se il padrone veniva ucciso o subiva un attentato, la legge romana prevedeva una punizione collettiva. La logica era chiara: prevenire le rivolte e ribadire il potere totale del padrone. Nessuna pietà, nessuna eccezione, nemmeno per i più deboli, nemmeno per i bambini. Uno degli episodi più noti e più inquietanti è quello raccontato da Tacito negli Annales. Siamo sotto il regno di Nerone, nel pieno della magnificenza imperiale. Lucio Pedanio II, prefetto urbano di Roma, viene assassinato da uno dei suoi schiavi. Non conosciamo i dettagli del delitto, forse per vendetta, forse per un rancore mai sopito. Ma ciò che seguì è documentato con chiarezza. Circa 400 schiavi della sua casa furono condannati a morte. Uomini, donne, bambini. Non importava se fossero innocenti o se fossero persino lontani dalla scena del crimine. Il Senato votò per l'applicazione della legge, nonostante le proteste del popolo romano, che chiedeva misericordia almeno per i più piccoli. Ma la legge era legge e la sua ferrea applicazione serviva a mantenere l'ordine. E qui arriva la parte più crudele. Come avvenivano queste esecuzioni collettive? I metodi erano spietati: la crocifissione, il supplizio per le belve nei giochi pubblici o la fustigazione fino alla morte. La scelta dipendeva dal padrone o, nei casi più rilevanti, dalle autorità. Non c'erano eccezioni per i bambini. I carnefici, spesso schiavi essi stessi, erano costretti a compiere questi atti. probabilmente sotto la minaccia di punizioni severe. Ma possiamo solo immaginare quale peso lasciasse nell'animo dover crocifiggere un innocente, vedendo quegli occhi pieni di paura e dolore. Eppure anche in quell'epoca c'erano voci che mettevano in discussione questa brutalità. Filosofi come Seneca, con il suo stoicismo, predicavano un trattamento umano per gli schiavi. «Sono uomini», scriveva, «come lo siamo noi». Ma le sue parole, come quelle di altri pensatori, erano un sussurro contro il fragore di una società costruita sulla disumanizzazione. Anche la plebe romana, in casi come quello di Pedanio II, dimostrò un istinto di giustizia, chiedendo di risparmiare almeno i più innocenti. Una protesta che però non trovò ascolto. Guardando indietro, ciò che più colpisce non è solo la crudeltà dei romani, ma la loro capacità di giustificarla come necessaria per mantenere l'ordine. Un tema che, tristemente, si è ripetuto nei secoli, fino a tempi più vicini a noi. Ma forse, proprio questa consapevolezza è ciò che rende importante ricordare. La storia non deve servire solo a raccontare, ma a mettere in guardia. Perché se c'è qualcosa che non cambia mai, è la tentazione del potere di calpestare i più deboli. E sta a noi impedire che ciò accada di nuovo. Ma come possiamo comprendere davvero la brutalità di quei momenti? Non basta guardare i numeri o analizzare le leggi. Dobbiamo cercare di metterci nei panni di chi, innocente, ha vissuto quegli istanti terribili. Ora immaginate di essere uno dei tanti condannati per colpe che non avete commesso. Chiudete gli occhi. Cercate di ascoltare non solo la storia, ma una voce. Una voce che potrebbe appartenere a un bambino di quel tempo, un bambino che non ha mai chiesto di essere lì.
Non so perché siamo qui. Ho fatto tutto quello che mi hanno detto, sempre. Ho portato l'acqua, spazzato il cortile, raccolto i fichi quando era stagione. Eppure ora sono qui, con gli altri, in fila, e le catene che mi stringono le caviglie fanno male. Ogni passo è più difficile del precedente. La mamma dice che devo essere forte. Mi stringe la mano così forte che quasi fa male, ma io non le dico niente. Forse ha paura che la lasci andare. Io non la lascerei mai. Il suo respiro è strano, pesante, quasi come quando piange di notte e non vuole che nessuno la senta. Cerco di guardarla, ma lei guarda solo avanti. Non parla. Nessuno parla. C'è odore di terra bagnata. Lo sento chiaro. Forse perché cerco di pensare a tutto tranne che a quello che sta succedendo. Mi piace l'odore della terra dopo la pioggia. Mi ricorda quando mi lasciavano correre libero fuori dalla villa. Non accadeva spesso, ma quando accadeva era bello. Una volta ho visto una volpe. Mi guardava da lontano, gli occhi piccoli e attenti. Non era spaventata. Io sì, ma non mi sono mosso. Quella volpe era più coraggiosa di me. Ora però non c'è una volpe che mi guarda. Solo gente, tante facce. Alcune ci fissano come se fossimo fantasmi. Altri non guardano affatto. Come quel soldato, laggiù. Ha gli occhi vuoti, non sembra neanche vivo. Si aggiusta l'elmo, poi torna immobile. Chissà se è stanco come lo sono io. Ho paura. Non so cosa succederà. Ma so che non sarà niente di buono. La mamma dice che gli dèi ci guardano, che ci proteggeranno. Ma io non li vedo. E se ci stanno guardando, perché non fanno niente? Perché non fermano tutto questo? C'è una collina lì vicino. Vorrei essere lì, nascosto tra gli alberi. Vorrei che fosse un sogno. Vorrei svegliarmi nella mia stuoia, con il sole che entra dalla finestra. Ma non è un sogno, è reale. Lo so perché sento il freddo delle catene e la mano della mamma che trema nella mia. Forse anche lei ha paura. Non lo dice, ma io lo sento. La voce di un uomo risuona. Parla in modo strano, con parole dure che non capisco. Gli altri adulti abbassano lo sguardo, come se quelle parole li colpissero. Io non riesco a capire, ma sento che non c'è speranza. Un nodo mi stringe la gola, ma non voglio piangere. Se piango, la mamma potrebbe sentirsi peggio. Lei si china e mi sussurra qualcosa all'orecchio. Non sento bene, ma sembra dirmi che andrà tutto bene. Non so se ci crede davvero, ma mi stringo a lei, chiudo gli occhi e immagino di correre. Non qui, non in questo posto, ma su quella collina libero con il vento che mi accarezza il viso. La fila si è fermata. Non so perché, ma il silenzio è diventato ancora più pesante. Non si sente più il rumore delle catene che strisciano sulla terra, né i passi lenti degli altri. C'è solo il vento che passa tra le foglie e un corvo che gracchia lontano. Davanti a noi c'è qualcosa. Non riesco a vedere bene perché sono piccolo, ma sento che tutti lo guardano. La mamma mi tira più vicino a sé, quasi a volermi nascondere, ma non c'è dove andare. Il cuore mi batte forte. Non capisco cosa sta succedendo, ma so che non è niente di buono. Poi, un suono. È un colpo secco, un rumore che non conosco. Sembra lontano, ma si infila nella mia testa come una lama. Non è forte, ma è come se facesse tremare tutto dentro di me. Altri rumori seguono. Colpi, brevi, precisi. La gente intorno trattiene il respiro. Qualcuno si copre il volto con le mani. Io stringo gli occhi, ma non serve. Anche senza vedere, quei rumori sono lì, nella mia testa. Il sole si è alzato un po' di più. Adesso è più caldo, ma non lo sento davvero. Le mani della mamma sono sudate e le sue dita tremano. Cerca di sussurrarmi qualcosa, ma la sua voce è rotta, come se le mancasse l'aria. Non riesco a capire. Vorrei dirle di smettere, che va tutto bene, ma non riesco a parlare. Ho la gola stretta. È come se qualcuno mi avesse messo un nodo dentro. Adesso tocca a noi. Un uomo ci fa cenno di andare avanti. La mamma si muove, ma è come se non volesse. Fa un passo, poi un altro, e io cerco di seguirla senza guardarmi intorno. Ma i miei occhi fanno quello che vogliono e vedo. Vedo la terra, nera e rossa, segnata da solchi profondi. Vedo il legno, grande, alto, sporco di qualcosa che sembra vino, ma non lo è. Vedo gli uomini, con le mani grosse e il viso indurito, che lavorano senza parlare, come se stessero costruendo una casa o aggiustando un carro. Ma non stanno facendo nulla di buono. Lo so. Lo sento. Qualcuno ci afferra. La mamma urla. È la prima volta che la sento urlare così e fa più paura di tutto il resto. Le sue mani si staccano dalle mie. Provo a tenerla, ma non sono abbastanza forte. Lei si volta, cerca di guardarmi, ma gli uomini la portano via. Ora sono solo. Un altro uomo si avvicina a me. Non è cattivo, credo. Non mi guarda nemmeno negli occhi. Mi prende e mi trascina verso il legno. Le sue mani sono grandi, ruvide. Mi appoggia lì e io sento l'odore del legno. Sa di resina, ma anche di qualcos'altro. È caldo sotto il sole, ma io tremo. Non so perché. Mi sdraiano e il cielo sopra di me sembra così grande. C'è una nuvola che si muove lentamente. Vorrei essere quella nuvola, andare lontano, sparire in mezzo al blu. Poi, un suono. È più vicino stavolta. Il primo colpo. Non mi tocca, ma è come se lo facesse. Chiudo gli occhi e stringo i pugni. Penso alla mamma, alla sua voce che mi diceva di non avere paura. Ma non riesco. La paura è lì, dentro di me, come una bestia che non posso cacciare. Un altro colpo. E poi un altro. Non riesco a pensare più a niente. Solo al rumore e al cielo sopra di me. Mi sdraiano sul legno e il mondo intorno diventa più piccolo. Il cielo sopra di me è grande, enorme, di un azzurro così profondo che mi sembra di poterci cadere dentro. Una nuvola passa lenta, quasi pigra, come se il tempo non contasse niente per lei. Ma per me il tempo sembra essersi fermato. Sento i piedi che mi vengono fissati, le mani che mi tengono fermo. Sono forti, ma non cattive. Mi sembra strano pensarci, ma quegli uomini non mi odiano. Fanno solo quello che devono fare. Una mano si appoggia sul mio polso e lo tiene fermo. È ruvida, calda. Io provo a muovermi, solo un po', ma non ha senso. È come lottare contro l'acqua che ti trascina giù. Poi lo vedo. Il martello. Lo tiene nella mano destra, con una presa sicura. È un oggetto piccolo, ma sembra pesante. L'uomo si muove lentamente, come se anche lui sentisse che il tempo si sta allungando. L'altro uomo gli passa un chiodo, lungo e scuro. Lo guarda per un istante, poi lo appoggia sulla mia mano. Il metallo è freddo. È una sensazione strana, come se il gelo fosse entrato sotto la mia pelle. Fisso quel chiodo. Lo seguo con lo sguardo come se fosse l'unica cosa reale in tutto questo. La mia mano è ferma, bloccata sotto il peso delle loro dita, ma dentro trema. Vorrei che smettessero, vorrei gridare, ma la mia voce non esce. Sento solo il mio cuore, forte e veloce, quasi più forte del silenzio intorno. L'uomo alza il martello. Lo vedo salire lento, troppo lento. Il sole brilla sul metallo, quasi a baglia. Poi si ferma, per un attimo che sembra eterno. In quel momento penso a tutto. Alla mamma, ai giorni nella villa, a quella volpe che mi guardava e non aveva paura. E penso che vorrei essere ancora lì, in mezzo agli alberi, con il vento che mi corre dietro. Ma non ci sono alberi, non c'è vento. C'è solo il martello, sospeso nell'aria, pronto a cadere. Chiudo gli occhi. Il suono del martello rompe il silenzio. Non è come immaginavo. Non è forte come i fulmini che a volte scuotono il cielo, né acuto come il grido di un corvo. È sordo, pesante, come il battito di un tamburo lontano. Ma non importa quanto sembri distante, perché lo sento tutto dentro di me. È un'onda che mi attraversa, una corrente che parte dalla mano e si sparge ovunque. La mia bocca si apre, ma non so se emetto un suono. Il mondo si fa piccolo, eppure sembra più chiaro. Ogni cosa è più vicina. Il respiro degli uomini che lavorano sopra di me, il profumo della resina del legno, il rumore del martello che torna indietro, pronto per un altro colpo. Guardo il cielo. La nuvola è ancora lì, ma ora è più grande. O forse sono io che la vedo meglio. Penso alla mamma. Vorrei che fosse qui. Vorrei sentire la sua mano che stringe la mia. Ma non c'è. E il freddo del chiodo è tutto quello che mi resta. Un altro colpo. Poi un altro. Non mi muovo più. Non posso. Non so se è la paura o il dolore, o forse entrambi, ma il cielo è ancora sopra di me, azzurro e immenso, e io lo guardo perché è l'unica cosa che mi sembra vera. Chiudo gli occhi e per un momento nella mia testa c'è solo il vento. Quel vento che mi accarezzava quando correvo sui campi e che ora sembra così lontano.
Questa storia non è reale, ma potrebbe esserlo, perché è stata vissuta da tanti, troppi. Bambini, donne, uomini schiavi che non avevano voce né possibilità di difendersi. Il loro unico crimine era quello di appartenere a una classe che non era considerata umana. Ed è proprio questo il punto, la disumanizzazione. Nella Roma imperiale, così come in altri momenti bui della storia, il potere si è costruito anche attraverso il terrore, sacrificando i più innocenti. Raccontare queste storie, immaginare queste voci, ci aiuta a ricordare che il valore della vita umana non è sempre stato scontato. Ed è un monito per noi. Mai più dovremmo permettere che la forza annienti la compassione, che il potere cancelli la dignità. Perché dietro ogni numero, dietro ogni pagina di storia, c'è una persona, una voce, un cuore.
Avete ascoltato Pillole di Storia, la rubrica di Radio Cyberspazio. Questa puntata, intitolata L'ombra della croce, schiavi e giustizia nella Roma antica, è stata scritta da Marco Mattiuzzi. Abbiamo esplorato una pagina oscura della Roma imperiale, una storia che ci invita a riflettere sul valore della dignità umana e sull'importanza di ricordare il passato per costruire un futuro migliore. Grazie per essere stati con noi. Vi invitiamo a seguire le prossime puntate di Pillole di Storia. A presto su Radio Cyberspazio.